Financiero sulla Lidorate va ti posa sui clivi e sui colli ove olezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Happy birthday to you, happy birthday Mr. President, happy birthday to you.
Very nice, wow. That is very, very nice. Please.
Tanti auguri, Donald.
Right hand and repeat after me.
Tanti auguri, Presidente. Ottant'anni sono un bel traguardo. Ecco, ma se tu fossi a giocare con i nipotini e non con il mondo intero, noi saremmo tutti molto più tranquilli. Buongiorno, buongiorno a Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. È il compleanno di Donald Trump e se l'anno scorso l'ha festeggiato con una parata militare, quest'anno lo festeggia sovrapponendo la sua data di nascita alle cerimonie per i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Lo Stato sono io, no? Come disse Luigi XIV, il Re Sole. Ecco, diciamo che Donald Trump non si sente da meno. Sentiamo l'opinione di Antonio Di Bella, per anni corrispondente Rai dagli Stati Uniti.
Trump sta, a mio parere, costruendo passo dopo passo, mattone per mattone, il culto del trumpismo in quello che il New York Times ha definito una politica neoimperiale. Facce di Trump sulle banconote, arco di trionfo di Trump, nome di Trump su aeroporti e stazioni e addirittura c'è chi ironizza, ma non troppo, sul fatto che il miglior candidato post-Trump non sarà né Vance né Rubio, ma sarà Eric Trump, il figlio, per perpetuare la dinastia dei Trump.
Quindi una visione monarchica della, diciamo, della presidenza, che poi non è più neanche una presidenza se lui ha questo tipo di visione.
Sì, è rivelatrice una battuta che circola a Washington sulla Groenlandia, dicendo, beh, alla fine non devo invaderla, la soluzione per evitare un conflitto sarebbe che mio figlio, il più piccolo, sposi la figlia della regina di Danimarca e avendo così in dote la Groenlandia, esattamente un ritorno all'antico.
Agli americani questo ritorno antico immagino non piaccia, forse soltanto a chi vota per Trump, ma anche a loro?
Allora, un pezzo di America consistente e a mio parere maggioritaria in questo momento scende in piazza o comunque manifesta al grido di no kings, appunto, non un re, perché noi americani abbiamo fatto la rivoluzione contro un sovrano inglese e non l'abbiamo fatto tutti questi anni per poi riavere un altro sovrano proprio come era il re d'Inghilterra. È una contraddizione dentro la rivoluzione americana, che appunto è una rivoluzione antimonarchica, e questo coinvolge sia i democratici, cioè le sinistre americane, ma anche un pezzo di repubblicani o di conservatori che sono sinceramente antimonarchici e quindi vedono nella neomonarchia un pericolo. Poi però c'è un pezzo di società bianca preoccupata per l'erosione dei diritti o dei privilegi della classe media bianca, che invece dice qualsiasi cosa va bene, anche un re, per difendere i nostri diritti o le nostre posizioni.
Trump fa il monarca e ha una corte alla Casa Bianca. Cosa si può dire di questa corte? È fedele? Ci saranno tradimenti? Che cosa vedi tu?
Non c'è fedeltà, ecco, questo secondo me è una visione, non bisogna avere una esagerata idea che i broligarchi, cioè brother, cioè i fratelli monopolisti delle grandi imprese, soprattutto del big tech californiane, siano dei fedelissimi trumpiani. Intanto la maggior parte di loro era prima di Trump era democratica. Zuckerberg, per dirne uno, l'ideatore e il fondatore di Facebook, prima era un democratico, tanti erano democratici e poi adesso sono diventati trumpiani. Quindi è gente che può mollarlo da un momento all'altro. Il primo a mollarlo, interessantemente, è uno dei più pericolosi, a mio avviso, ma anche dei più lucidi, che è Peter Thiel, che ha preso baracca e burattini e si è trasferito in Argentina, perché sostanzialmente dice la forza propulsiva di Trump si è esaurita, non riesce a fare tutto quello che aveva sognato di fare, e invece l'uomo che ci piace di più per i nostri progetti è Milei, e quindi io vado, se sono in Argentina, e quella è la nuova frontiera di un paese dove si può fare tutto quello che si vuole dal punto di vista imprenditoriale senza i lacci, lacciuoli e gli impedimenti europei, non ne parliamo, ma anche americani, dove alla fine Trump sta pasticciando e non risponde più alle nostre esigenze. Quindi i broligarchi, i grandi monopolisti sono per il momento fedeli a Trump, che gli sta facendo fare molti affari, però potrebbero bollarlo nel momento della sua difficoltà.
That was June 14th,
my birthday.
We're gonna party like
it's my birthday.
We're gonna sip Bacardi like it's my birthday.
Monarchia significa anche fare, come tu hai già accennato, affari per sé, per la propria famiglia.
Secondo me è l'elemento forse più caratteristico e più importante, perché io ho visto tanti episodi di corruzione nella mia vita in America, ma mai a livello di Trump, soprattutto mai sbandierati e con orgoglio. Cioè Trump si vanta di arricchire se stesso, la sua famiglia e i suoi familiari. Non c'è mistero che i figli di Trump vadano in giro in Medio Oriente a progettare grattacieli, campi da golf, club, contemporaneamente alle operazioni diplomatiche che fa ad esempio il genero di Trump. Tutto questo è qualcosa che fa assomigliare molto l'America alla Russia, perché quello che dovrebbe essere l'opposto della società americana o imprenditoriale capitalistica, cioè la società russa post-sovietica, vede appunto gli oligarchi russi vicini a Putin arricchirsi grazie alla dittatura putiniana. Trump fa esattamente la stessa cosa, e infatti Kushner e Witkoff, i suoi inviati, tra l'altro senza alcuna esperienza diplomatica, si trovano a meraviglia con Putin perché parlano di affari. E qui c'è proprio un tradimento profondo delle origini liberali della società americana.
Che tradimento profondo che evidentemente scandalizza una parte del paese, una parte delle istituzioni, ma non tutto il paese e non tutti gli uomini e le donne delle istituzioni. Perché questo?
Questo è molto importante, la domanda che poni giustamente, perché noi europei e italiani demonizziamo Trump, anche perché lui è facile da demonizzare appunto quello che fa, però sottovalutiamo il perché del suo successo, ed è l'ondata di riflusso e di reazione alla cultura woke e al lungo predominio culturale democratico negli Stati Uniti. Chi vota Trump è, come ho detto prima, una classe media bianca che vede erodere il proprio potere e i propri privilegi. Anno dopo anno la percentuale dei bianchi diminuisce per l'effetto migratorio. L'America per anni ha continuato a accogliere migranti, il colore della pelle cambia, la religione cambia, sono sempre meno i WASP, cioè White, Anglo-Saxon, Protestant, e sempre di più anche i cattolici, che infatti sono una componente che comincia a essere influente, anche per la presenza ispanica, gli ispanici, i musulmani, i neri, gialli, e quindi la classe media americana, soprattutto non laureata, non privilegiata, teme e vede una minaccia alla propria supremazia economica e anche culturale, e quindi a chi si rivolge? All'uomo che con un colpo di spugna può far tornare indietro, make America great again, in realtà non grande ma antica, agli anni 50, quando gli immigrati stavano al loro posto, cioè sotto. E questo è uno dei motivi per cui Trump continua a essere la salvezza illusoria, perché poi in realtà vende illusioni, di un pezzo della società americana.
Ultima domanda, tu hai scritto un libro, Gli Zar della Casa Bianca, come presente del passato, aiutano a capire l'America di Trump, che è edito da stato pubblicato da Solferino. E ti chiedo, evidentemente c'è un tema, come dire, di progressivo interpretazione dei poteri del presidente. Quali sono, diciamo, un paio di esempi di presidente del passato che ci fanno capire bene Trump?
Sì, ho fatto questo libro perché per confutare la tesi che c'è che l'America era un posto meraviglioso fino all'arrivo dell'orco Trump. In realtà noi, per la nostra età, abbiamo visto sempre l'America del dopoguerra, che ha battuto il nazismo, che ha creato l'ONU e con tutte le sue contraddizioni ha promosso il libero commercio e i trattati internazionali, ma ci siamo dimenticati di quello che c'era prima. Tante, per esempio, ci scandalizziamo quando Trump parla di prendersi il Canada o la Groenlandia, ma c'è un presidente Polk che si è beccato manu militari il Texas e la California, che erano del Messico. Si è comprato la Louisiana un altro presidente. McKinley ha posto i dazi dicendo che l'America non aveva bisogno di alcun commercio con l'estero, bastava il commercio interno. E insomma, la storia americana è piena di presidenti. Monroe si occupava del cortile di casa del Sud America, che doveva essere totalmente sotto l'influenza americana, così come fa oggi Trump. Quindi più volte in passato i presidenti hanno usato lo stile e addirittura le stesse parole di Trump. Ce ne siamo dimenticati perché, fortunatamente, dico io, spesso a questi eccessi ci sono stati delle reazioni che hanno combattuto con la democrazia dei diritti e il diritto internazionale questi presidenti trumpiani del passato. La storia americana è un andirivieni, inesausta lotta fra autocrazia e democrazia, che in questo momento vede trionfare l'autocrazia.
They've had me to their homes. They've introduced me to their children. I become their best friend. They've asked for my endorsement. They've had me to their homes.
Lasciamo Antonio Di Bella, lo ringraziamo. Avete sentito, Donald Trump festeggia quindi non solo il suo compleanno, ma anche la nuova ricchezza. Nell'anno la Casa Bianca ha guadagnato, lui e la sua famiglia, più di $1 miliardo. Donald fa i soldi per se stesso e per i suoi amici. La sua elezione è stata anche il frutto di uno scontro all'interno del capitalismo finanziario statunitense. Alessandro Volpi è uno storico dell'Università di Pisa, autore del libro La guerra della finanza, edito dalla Terza. Quali sono i due schieramenti?
Domani delle elezioni di Trump e già in parte durante la campagna elettorale che poi ha portato all'elezione di Trump, si sono definite due anime, due realtà, a mio modo di vedere, distinte del capitalismo finanziario americano. Cioè, da un lato ci sono quelli che erano i vincitori, che da tempo avevano, ormai da qualche anno, soprattutto sotto le amministrazioni democratiche, soprattutto sotto l'ultima amministrazione democratica, quella di Biden, avevano avuto grandi successi, cioè i gestori del risparmio internazionale, BlackRock, Vanguard, State Street, queste realtà che avevano e hanno la caratteristica di raccogliere appunto il risparmio di risparmiatori non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, in Giappone, in Australia, in Canada, insomma in varie parti del mondo, attraverso la possibilità di vendere i loro prodotti prodotti finanziari ai vari gestori di polizze pensionistiche, di polizze sanitarie, e quindi di disporre di un'enorme liquidità che hanno utilizzato comprando pacchetti azionari rilevanti, arrivando normalmente al 20-25% del totale delle azioni delle società comprate, in particolare delle società tecnologiche, quindi di Amazon, Google, Nvidia, Alphabet Inc., Meta, e quindi questo sistema di grandi fondi era quello che aveva vissuto molto bene con i democratici, perché beneficiava durante il periodo dell'amministrazione democratica dal lato di una normativa che era particolarmente favorevole alle concentrazioni. Durante questo periodo hanno acquisito queste realtà il controllo pressoché totale di banche come JP Morgan o le banche americane che siamo trovate in difficoltà, penso a quelle appunto della Silicon Valley, e quindi hanno beneficiato di quella fase, e oltretutto hanno beneficiato anche, quindi oltre che di una normativa favorevole che non verificasse troppo le concentrazioni di potere, hanno beneficiato anche della ristrettezza della possibilità di concedere credito da parte delle banche, perché i tassi di interesse da Jerome Powell, che pure era stato nominato in origine da Trump, sono rimasti particolarmente alti. Quindi è chiaro che se i tassi di interesse sono alti è difficile prendere denaro a prestito, quindi questi grandi gestori di risparmio erano avvantaggiati perché loro il risparmio già ce l'avevano, lo raccoglievano appunto vendendo i propri prodotti.
I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. Happy birthday.
Contro questo mondo si è posto un tipo di finanza diversa, che ha scommesso fin dall'inizio su Trump, cioè una finanza che aveva bisogno intanto di tassi di interesse molto più bassi, perché non avendo grandi risorse doveva prendere denaro a prestito dalle banche, e quindi il tasso di interesse era fondamentale per capire se c'erano o meno le condizioni per fare gli affari. In larga misura era una finanza non quotata in borsa e che puntava su uno strumento che, a cui Trump avrebbe dato spazio, in cui credeva molto, che erano le criptovalute, poi le cosiddette stable coin, quindi le criptovalute che avevano un sottostante prevalentemente in dollari. Ecco, questa finanza era la finanza di lo stesso Elon Musk, era la finanza di Peter Thiel con realtà come appunto Palantir, di Larry Ellison con realtà come Oracle, e una serie appunto di altri personaggi che poi Trump ha messo nel suo governo, come Scott Bessent, come Howard Lutnick, cioè un mondo di finanza d'assalto fuori dalle borse, che necessitava di bassi tassi e che aveva bisogno di inserire le criptovalute nel repertorio degli strumenti necessari appunto a fare finanza. Queste due anime si sono scontrate almeno nei primi mesi dell'amministrazione, perché Trump ha certamente sostenuto questa componente più aggressiva, peraltro più coerente anche con il suo modo di intendere la finanza, meno stabile, ha suscitato le ire di personaggi come Larry Fink, che era l'amministratore delegato, è tuttora amministratore delegato di BlackRock, o di James Dimon, che è il presidente e amministratore delegato di JP Morgan. Questo scontro è stato durissimo, però bisogna aggiungere un passaggio, che da questo scontro i grandi fondi sono riusciti ad ottenere una sorta di almeno parziale retrocessione di Trump rispetto alle posizioni originarie molto aggressive, e questo si vede in alcuni passaggi decisivi. Ne cito solo due: uno, l'allontanamento di Musk dal circuito vero del controllo del potere politico degli Stati Uniti. Musk per un certo momento è stato una sorta di plenipotenziario investito dallo stesso Trump, e la sua figura invece progressivamente si è emarginata anche per la pressione dei grandi fondi, e poi i grandi fondi sono diventati decisivi nella sottoscrizione del debito degli Stati Uniti, che nel frattempo è ulteriormente esploso, e proprio in quanto sottoscrittori del debito hanno potuto, questi grandi fondi, imporre a Trump la prosecuzione di quelle normative di favore non antitrust, quindi favorevoli alla concentrazione dei monopoli, di cui avevano beneficiato nel periodo appunto dell'amministrazione democratica.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Questa guerra all'interno del capitalismo finanziario statunitense, come dire, per quello che lei scrive, ha però avuto delle ripercussioni anche poi sulla politica che ha fatto ovviamente Trump, e si pensi alla politica estera. Lei parla della necessità della guerra.
È evidente che Trump ha preso atto fondamentalmente di una situazione molto critica degli Stati Uniti, cioè Trump si è trovato a ereditare una condizione degli Stati Uniti che era tutt'altro che positiva, perché aveva un debito pesante, un debito federale molto pesante, che faticava a trovare i compratori esteri proprio per la sua grande estensione. Il dollaro è una moneta fragile nel momento in cui non è più il riflesso della più grande economia produttiva di questo pianeta. La bilancia commerciale presenta un pesante disavanzo, per cui gli americani importano moltissimo e esportano relativamente poco. Trump ha pensato che il modo per affrontare questa situazione fosse inizialmente quello dei dazi, cioè far pagare a tutti coloro che vendevano negli Stati Uniti, visto che gli Stati Uniti erano questo mercato di destinazione, una parte del debito americano, imponendo appunto dei dazi doganali che dovevano garantire entrate federali più consistenti e quindi fronteggiare il problema del debito e del deficit. Al tempo stesso i dazi avrebbero dovuto, nella narrazione trumpiana, riportare negli Stati Uniti delle fasi produttive, perché produrre all'estero sarebbe stato poco conveniente. In realtà questa strategia era molto fragile, perché gli Stati Uniti non esportano perché hanno perso capacità produttiva, non perché esistono dazi che impediscano l'arrivo di merci americane. Ci sono tutta una serie di filiere di produzione del valore che gli Stati Uniti non possiedono più. E allora il passaggio ulteriore è stato quello di cominciare a pensare che, per dare un sottostante a un'economia che non era più l'economia dominante sul piano della produzione, sul piano dell'innovazione, bisognasse ricorrere allo strumento che ancora oggi gli Stati Uniti hanno sotto forma di monopolio, che è rappresentato dall'esercizio della forza militare. E di lì sono nate le varie operazioni per cercare di mettere una etichetta degli Stati Uniti in quelle zone del mondo dove ci sono risorse naturali particolarmente ricche, perché questo voleva dire due cose: la prima, in termini finanziari, fargli evitare il valore delle società americane a cui venivano assegnate quelle risorse; la seconda, dare la chiara impressione che il dollaro e il debito degli Stati Uniti erano ancora il segno, il simbolo di un'economia che comandava il pianeta, ricorrendo non più allo strumento economico in senso stretto, ma allo strumento militare. E questo ha generato quel clima di profonda, e genera quel clima di profonda tensione che caratterizza oggi l'economia internazionale.
Quindi Iran e Venezuela lo si spiega col petrolio, Groenlandia con le terre rare e anche, diciamo, la posizione strategica, questo è?
Sì, lo si spiega in buona misura così, cioè lo si spiega appunto nella misura in cui gli Stati Uniti, attraversando una profonda crisi, avendo una bolla finanziaria ipertrofica in termini di titoli azionari, avendo un debito colossale che non trova più compratori, devono riuscire ancora a convincere i risparmiatori in giro per il mondo che il dollaro è una valuta credibile, che il debito americano ha un suo valore intrinseco, e quindi come sottostante le terre rare o appunto l'oro o il petrolio acquisiti con strumenti di natura militare è la strada da percorrere. In questo senso la giustificazione, la motivazione delle guerre in una chiave che è di imperialismo finanziario mi sembra molto convincente.
Senta, però le ripercussioni che ci sono, perché in realtà in questo momento gli Stati Uniti è vissuto come il paese meno stabile dal punto di vista politico, credo che questo abbia avuto ripercussioni anche sui buoni del tesoro americano, oppure no?
Assolutamente sì, ma infatti questo è il disegno trumpiano, però è chiaro che è uno schema che non funziona, perché gli americani fanno guerra non perché sono la più grande potenza del mondo in termini economici e quindi cercano di espandere la loro forza come è avvenuto in passato, e fanno guerra perché sono in una profonda crisi, perché il mondo sta perdendo la fiducia nel dollaro, nel debito americano, sta continuando a vendere negli Stati Uniti con grande facilità per la incapacità degli Stati Uniti di produrre, quindi fanno una guerra per superare una crisi, ed è ovvio che alla prima difficoltà che hanno incontrato, come sta accadendo nel caso dell'Iran con la chiusura di Hormuz, con l'incendio del Golfo Persico, con le tensioni che si stanno diffondendo, quelle debolezze diventano ancora più evidenti. In effetti il debito americano, da quando è scoppiata la guerra in Iran, continua a pagare dei rendimenti che sono sempre più grandi, perché il disegno, ormai abbiamo superato il 4,5% sul decennale, perché quel disegno trumpiano di recuperare la credibilità e porre fine a un'emorragia con le armi, essendo mosso da una realtà fragile come gli Stati Uniti, alla fine ha aggravato la situazione, tant'è vero che forse l'atto più simbolico e significativo sia stato il viaggio di Trump a Pechino, nel momento in cui i rapporti fra Trump e fra gli Stati Uniti e la Cina erano al minimo storico. Trump va dopo 10 anni a Pechino e fondamentalmente va a Pechino per chiedere un aiuto alla Cina, nel momento in cui si rende conto che lo strumento militare in quanto tale non è la soluzione perseguibile per tenere insieme il capitalismo finanziario.
Era Alessandro Volpi, storico dell'Università di Pisa, autore del libro La guerra della finanza edito dalla Terza. Ci risentiamo nella seconda parte della trasmissione, tra poco. L'America di Donald Trump, come si è arrivati a questo compleanno? Cosa hanno insegnato questi ultimi anni? Massimo Gaggi è stato corrispondente agli Stati Uniti per il Corriere della Sera per 20 anni e ha pubblicato insieme alla moglie Tamara Jadredic, anche lei giornalista, America Dentro, un libro edito anche questo dalla Terza. Questo è il lungo racconto dell'America di questi ultimi 20 anni, gli anni che hanno portato alla presidenza, alla seconda presidenza di Donald Trump. Quale America hai trovato quando ti sei trasferito lì 20 anni fa e quale America invece hai lasciato?
Dal punto di vista sociale ho trovato nel 2004 un'America che sia pure ancora reduce dall'attacco delle Torri Gemelle. Io vivevo a New York, quindi era una città ancora ferita, però era un'America complessivamente in buona salute economica, molto ottimista, un'America nella quale si potevano avere facilmente dei mutui casa al 100%, addirittura al 110%, i rischi non erano percepiti, chi aveva pochi soldi però aveva una casa poteva rifinanziare il suo mutuo, quindi avere più soldi in tasca, quindi c'era un certo benessere abbastanza diffuso e si diffondeva anche tra i meno benestanti, perché i mutui venivano dati sulla base del capitalismo compassionevole del presidente Bush anche a chi non era in grado di dare garanzie, non aveva patrimonio e a volte non aveva neanche un lavoro fisso. Poi dopo il 2008 c'è stato il crollo e quel crollo è stato all'origine poi dell'ondata sovranismo, di populismo e anche in qualche misura del fenomeno Trump. Evidentemente quella che abbiamo lasciato nel 2025 è un'America molto diversa, un'America che ha vissuto per due volte l'esperienza traumatica di Trump e la sta vivendo tuttora ovviamente, e da un punto di vista sociale è un'America che ha molto meno fiducia in se stessa, molto meno patriottica, più radicalizzata. Era già polarizzata prima, perché la polarizzazione era cominciata già dalla fase finale della presidenza Clinton, ma a questo punto è un'America nella quale la logica di Trump, che esistono soltanto vincitori e losers, rende sempre più difficile il dialogo e sempre meno rilevante il Parlamento.
Certo, alcune cose insomma le andiamo a approfondire nel corso di questa intervista. Io però ti volevo chiedere, che appunto nel vostro libro voi raccontate questi 20 anni, quali sono stati i 3 eventi fondamentali che hanno determinato la traiettoria degli Stati Uniti in questi 2 decenni? Uno mi pare evidentemente l'hai già citato, la crisi del 2008, ma oltre a questo quali altri tu metteresti in una classifica?
Ma sicuramente il Covid, perché il Covid è stato poi il fenomeno che in qualche modo ha ulteriormente radicalizzato anche da un punto di vista quasi etico e sociale il rapporto fra democratici e repubblicani, per cui è diventato, noi giravamo negli stati dell'interno dell'America e quando mettevamo la mascherina ci chiedevano se stavamo facendo un'affermazione politica di appartenenza a un partito politico, cioè ai democratici, non veniva neanche percepita dai conservatori, che erano la stragrande maggioranza nelle zone interne degli Stati Uniti, come una misura di prevenzione e di attenzione per gli altri. Insomma, c'è stato questo clima, i lockdown sono stati abbastanza devastanti per acuire i contrasti, penso soltanto alla rivolta di Elon Musk che quando in California chiusero tutte le fabbriche ordinò ai suoi dipendenti di andare ugualmente in fabbrica minacciando il licenziamento se non fossero andati a lavorare, disobbedendo all'ordine dello Stato. E poi c'è stato anche in quell'anno lì anche un po' in seguito ai lockdown, all'impoverimento, una ripresa più che della criminalità in grande stile, del teppismo, però questo ha dato la sensazione agli americani moderati che non c'era sufficiente attenzione contro il crimine, e quindi è ritornata questa logica del law and order abbastanza netta. E poi l'uscita dal Covid che ha richiesto una grande immissione di liquidità nel sistema per evitare una paurosa recessione, addirittura una depressione economica. Questo ha creato poi l'onda inflazionistica che ha segnato il disastro della presidenza Biden, che in sé non ha commesso gravi errori, ma a parte dall'Afghanistan, ma su quella vicenda lì dell'inflazione ha pagato un prezzo molto elevato. Per il terzo episodio possiamo scegliere tante cose, dal ritiro disastroso dall'Afghanistan, che è stato sicuramente una ferita pesante per gli americani, all'ondata micidiale degli sparatorie nelle scuole, nei mall, questa violenza drammatica che Obama ha cercato disperatamente di contenere, con una legislazione per rendere meno diffuse armi da guerra, armi semiautomatiche, e non è riuscito a fare nulla. Quindi direi che forse proprio l'insuccesso della presidenza Obama, non dipeso dalla sua volontà, può essere forse il terzo fattore che un po' ha segnato questi 20 anni. Una grande speranza e poi una delusione, per due motivi essenzialmente. Uno, perché poi Obama non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto fare per cambiare le cose, ad esempio nel campo della tecnologia e dell'abuso dei social media non ha fatto nulla in 8 anni e avrebbe potuto. E l'altro invece che è quello che doveva essere il presidente che univa l'America dei vari colori, delle varie razze, è diventato invece l'occasione per l'America razzista di rialzare la testa e di in qualche modo di attaccarlo e di cominciare a urlare mai più un presidente nero.
Thank you so much. Amazing evening. Thank you. God bless you all.
We were trying to get you to help us sing that.
Yeah.
Because I heard you.
Come on.
I heard you sing it out green.
Questo è Barack Obama che canta con B.B. King alla Casa Bianca. Erano i tempi d'oro della sua presidenza. Ecco, a proposito di Obama, nel libro c'è una frase che voi riportate, è una frase tratta da un editoriale del Financial Times che dice: se l'America avesse avuto la forza di mandare in galera qualche banchiere non ci sarebbe stato il fenomeno Donald. Il riferimento ovviamente alla crisi del 2008 e qua è il riferimento a, diciamo, alla gestione di Barack Obama. È stato questo il suo grande errore?
È stato un errore, ma è un errore inevitabile. Obama è arrivato con la crisi che era già successa, perché il disastro l'hanno fatto nell'anno della sua campagna elettorale, cioè la crisi, il crollo della Lehman dell'autunno del 2008, mentre lui stava per essere eletto nel novembre del 2008. Si è trovato con un Bush uscente che già aveva fatto ampi interventi di salvataggio, perché prima hanno fatto fallire la Lehman, poi hanno capito che appresso la Lehman sarebbero fallite altre banche, le grandi assicurazioni come la AIG, e quindi hanno dovuto salvare tutti gli altri di corsa. E quando è subentrato Obama ha dovuto fare più o meno, continuare sulla stessa linea, perché nella primavera del 2009 noi abbiamo vissuto in America una gelata del credito, le banche che stavano perdendo una barca di soldi col crollo finanziario, non davano più prestiti a nessuno perché avevano bisogno di rimpinguare le riserve per coprire le perdite. Le aziende che pagano gli stipendi in America si pagano quasi in molti settori settimanalmente, e quindi il venerdì, temendo di non avere credito dalle banche, accumulavano, non pagavano più con bonifici o con assegni, ma accumulavano banconote, quindi si venivano, i dipendenti si mettevano in fila e venivano pagati come cent'anni fa con mazzetti di banconote. Cioè era una situazione effettivamente disperata, e il timore che si arrivasse a una depressione, non alla recessione, alla grande recessione che c'è stata, ma una vera e propria depressione come quella degli anni 30 del Novecento, era molto forte. Obama questo è riuscito ad evitarlo, ma riuscendo ad evitarlo, il fatto di aver evitato un disastro in politica non vale, non ti porta voti, mentre invece il fatto di aver salvato comunque banche finanziarie, e queste qui non solo non hanno cacciato nessuno, salvo che pochi manager che sono stati sostituiti, nessuno ha pagato, nessuno è finito in galera per gli abusi e gli eccessi che c'erano stati, e dopo due anni hanno ricominciato a darsi stipendi milionari, mentre in America 9 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro, molti posti sono stati recuperati, ma quelli che sono stati recuperati hanno dato degli stipendi molto più bassi successivamente, quindi c'è stato di fatto una diminuzione del tenore di vita abbastanza generalizzato. Quindi è lì che è nata questa onda di sfiducia, di risentimento nei confronti di Obama, ma proprio di sfiducia nei confronti, un po' quello che è successo anche in Italia forse con i 5 Stelle all'inizio, cioè di sfiducia nei confronti dei competenti, di tutti quelli che dovrebbero essere classe dirigente, quindi non solo la politica, ma anche l'accademia, anche gli universitari, anche i giornalisti.
Amazing grace, how sweet the sound.
E questo invece è Barack Obama che canta Amazing Grace in una situazione ben diversa da quella che abbiamo sentito in precedenza. La canta ai funerali a Charleston, nella chiesa metodista di Charleston, dove una settimana prima vennero uccise 9 persone da un suprematista bianco. Diciamo Trump, Obama, i grandi personaggi, di tutti quelli che voi avete descritto in questo libro, quali secondo te, un paio o uno, quello che vuoi tu, che secondo te ha o hanno rappresentato meglio questi anni, l'evoluzione di questo paese in questi anni?
Ma un incontro, due incontri che ci hanno colpito molto sono stati in Alabama, quello con un sindaco nero di una città a prevalenza nera, dove c'è l'università nera, dove è stato fatto per decine di anni un esperimento sulla sifilide applicata ai contadini di colore. Un esperimento che dura 4 anni, in realtà ne dura di 40, ma a parte questa storia qui, che è una storia incredibile, tutta da leggere direi, di razzismo, ma anche di incuria tutto sommato, perché insomma è un esperimento che doveva durare 4 anni, che ne dura 40 e che finisce soltanto perché se ne accorge la storia del press, e poi si fa un articolo sul New York Times. A quel punto il Senato salta su, il presidente Clinton chiede scusa e viene sospeso questo esperimento. Ecco, già questo di per sé è una storia bestiale. Ma quello che ci ha colpito molto è l'incontro con questo sindaco, che tra l'altro è figlio di una delle vittime di questo esperimento, una persona di cultura e anche di abitudini, di come si veste, l'auto che guida, molto, molto occidentale, molto, uno che sentivo molto vicino a noi, cioè molto simile nel linguaggio, nel modo di vestire, in tutto, che poi quando andiamo a parlare di quello che sta succedendo nella comunità nera, del fatto che ci sono in alcune università giovani che chiedono di cancellare, anzi alcune università lo stanno facendo, stanno cancellando gli studi classici, cosa contro la quale si sono tra l'altro scagliati contro molti intellettuali anche di colore, anche personaggi di sinistra molto, molto noti. Ecco, davanti a questo fatto che alcune università stanno cancellando appunto dei programmi, Socrate, Aristotele, Cicerone, lui ci ha fatto un ragionamento, ha detto: capisco che per voi questa è una bestialità e entro certi limiti probabilmente lo è, ma noi neri, se vogliamo in qualche modo avere un orgoglio della nostra cultura, riscattare la nostra cultura, dargli spessore, se continuiamo a confrontarla con quella millenaria vostra, molto più profonda, molto più, non resteremo sempre a un livello inferiore. Dobbiamo avere il coraggio di non guardare più a questi grandi maestri e limitarci a studiare i nostri padri, i nostri scrittori, la nostra cultura. Questo mi ha colpito molto, perché, ripeto, era un qualcosa che anche in tanti intellettuali neri non avevo sentito, anzi gente che diceva i grandi combattenti delle cause dei diritti civili, da Martin Luther King a tanti altri, hanno studiato la cultura classica, l'hanno utilizzata molto nei loro discorsi, eccetera. E invece, oggi come oggi, questa risacca comincia ad essere abbastanza diffusa e pesante.
The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day.
Sempre sul fronte razziale, un'altra cosa che ci ha molto colpito e che ampiamente raccontata nel libro è l'incontro con un suprematista bianco della Georgia, che è anche un avvocato del Ku Klux Klan, ed è un personaggio che apparentemente per gente come noi potrebbe essere uno infrequentabile, col quale è difficile anche impostare una discussione, col quale invece abbiamo avuto in una casa strapiena di libri, anche libri di autori non conservatori, diciamo. C'era anche tutto Marx, Engels e un sacco di scrittori progressisti contemporanei, diciamo. Abbiamo avuto una discussione di 2 ore e un quarto molto, molto garbata sulla sua idea del suprematismo, sulla sua idea della necessità di separare le comunità bianche e nere, facendo anche paragoni storicamente sbagliati con il Canton Ticino in Svizzera, cose di questo tipo, ma con un'idea, per esempio, spiegata in modo molto, molto articolato del fatto che secondo lui e questa corrente di pensiero la diversity, la diversità culturale e razziale, che abbiamo sempre considerato difficile da gestire, ma comunque un vantaggio perché mette insieme varie culture, varie, insomma, l'America, tutto sommato, tutta la tecnologia americana ruota intorno a personaggi che non sono certamente americani, sono una quantità di top manager indiani che c'è nelle big tech americane spaventosa, e anche di altri paesi, diciamo. Ecco, questi sono stati forse due incontri che ci hanno colpito di più.
Quindi tu prevedi che sostanzialmente la polarizzazione della società americana proseguirà e il trumpismo sopravviverà a Trump?
Allora, la polarizzazione probabilmente sì, perché quello che è successo, intanto era cominciata prima di Trump. Trump è stato il turbocompressore che l'ha estremizzata, ma esisteva già prima, e tra il Trump 1 e il Trump 2 abbiamo avuto un Biden che tutto sommato è stato molto più cauto, molto più garbato anche con l'Europa, ma poi alla fine i dazi di Trump, del primo Trump, non li ha tolti, e comunque ha cercato alcune cose che sono state fatte da Trump per rinazionalizzare le produzioni anche a scapito dell'Europa, l'ha continuato a fare, ha cominciato a fare una politica industriale molto americano-centrica, quindi presumibilmente, siccome stiamo vedendo tra l'altro che il populismo di Trump ha messo radici anche a sinistra, perché al di là del fatto che i programmi sono ovviamente molto diversi, ma anche per esempio Mamdani, il sindaco di New York, è stato eletto sulla base di una piattaforma che ha in comune con Trump il fatto che è piena di cose che non sono nemmeno ipotizzabili, cioè cose che non sarà mai in grado di realizzare, ma poi alla fine erano cose seducenti che all'elettorato sono piaciute come promesse, e quindi una serie di fenomeni di questo tipo ormai credo che siano incardinati nella psiche americana, anche l'uso di linguaggi molto più brutali rispetto al passato. Lui bene o male ha segnato più di un decennio di politica americana, quindi ha cambiato proprio dei parametri della politica americana. Questo per quanto riguarda l'effetto, diciamo, sul sistema nel suo complesso. Poi mi chiedevi qual è la seconda domanda, scusa?
Cioè, se il trumpismo sopravviverà a Trump, nel senso che la risposta che mi stai dicendo, che mi stai dando, sostanzialmente è un sì, questo è. Ma è o no?
Dunque, per quanto riguarda i personaggi, il trumpismo è inteso come autoritarismo e in qualche modo logica dei dazi, eccetera, sopravviverà se arriverà alla presidenza un personaggio come J.D. Vance, che ha alle spalle il mondo della tecnologia della Silicon Valley, che crede nel tecnocesarismo, cioè che pensa che i sistemi parlamentari abbiano fatto il loro tempo, che la democrazia sia un esperimento fallito e che quindi ci voglia un'autocrazia, cioè che sia un monarca o chiamalo come ti pare, che gestisce una governance basata sull'intelligenza artificiale sostanzialmente, quindi un modello tipo Singapore, se vogliamo, se non proprio Xi Jinping. Se avremo una presidenza alla Rubio, probabilmente andremo più verso un modello che è quello della destra conservatrice tradizionale, che è quella dell'integralismo cristiano, del nazionalismo cristiano, direi. E anche quello non è che abbia molta simpatia per la liberal democrazia, però Rubio è stato un senatore a lungo, quindi nel suo DNA un po' più di rispetto per le istituzioni della Repubblica c'è. Io credo che comunque il peggioramento della qualità della politica americana, non so fino a che punto arriveremo, fino a che punto il sistema terrà. L'unico vero vantaggio che vedo nella fine del trumpismo è il fatto che è l'uscita di scena di un personaggio che sostenendo, cioè rifiutando di accettare la sconfitta elettorale e convincendo metà del paese praticamente che il presidente in carica era un truffatore, uno che aveva vinto le elezioni con l'inganno, ha praticamente fatto venire meno un cardine essenziale della democrazia, perché poi il cuore della democrazia è l'accettazione da parte dello sconfitto della legittimità del vincitore. E sono due fattori, questo e poi il fatto di condividere dei valori comuni, al di là dei contrasti politici che ci possono essere, ma di avere una base profonda di valori comuni. Ecco, Trump è riuscito a demolire tutte e due queste cose. Ora, sui valori comuni ci sarà da lavorare. Non credo che un altro candidato presidente possa avere il magnetismo e le capacità mediatiche che ha avuto Trump e il suo essere pifferaio magico fino al punto di convincere da paese che quello che una sconfitta elettorale in realtà era truffaldina, era una truffa. Insomma, penso che questo sia una pagina che verrà in qualche modo chiusa.
We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that? They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. They don't know what the fuck they're doing. You understand that?
Massimo Gaggi, corrispondente per 20 anni dagli Stati Uniti per il Corriere della Sera, che ha pubblicato da poco questo libro L'America Dentro, edito dalla Terza. Avete sentito, noi in previsione del midterm, delle elezioni di medio termine, dobbiamo soltanto aspettarci che insomma lui tenterà qualche scherzo, qualche gioco evidentemente, già ci sta provando, noi lo sappiamo, anche che sta mettendo in dubbio ogni volta che perde qualche suo candidato in qualche elezione, in qualche primaria, perde nei confronti dei democratici, mette in dubbio la legalità del voto, parla di frodi e quant'altro, si sta spianando evidentemente il terreno, poi vedremo se e come si comporterà.
Thank you.
Wow.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Finiamo così come abbiamo iniziato, con gli auguri di buon compleanno a Donald Trump.
Very nice. Wow. That is very, very nice. Please.
Ecco la colonna sonora della sua campagna.